Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Dedichiamo questa puntata a un personaggio a noi caro, Alex Langer, che in questi giorni avrebbe compiuto 70 anni se non fosse venuto a mancare, tra l'altro morendo suicida. Alex Langer è stato un politico e un pensatore, amico della non violenza, dell'ambiente e dell'intercultura, e noi riteniamo che se avesse scelto di restare, molto probabilmente questo paese sarebbe un posto migliore in cui vivere.
Langer è stato partner e ispiratore di Radio Tandem di Bolzano, che ci manda in onda. Abbiamo chiesto al nostro corrispondente dal Trentino Alto Adige, Zenone Sovilla, un piccolo ricordo e vi faremo anche ascoltare la sua voce.
Personalmente considero Alex Langer la figura politica più profonda di questa nostra epoca in Italia. La figura più profonda per la sua capacità di analisi dei fenomeni sociali, geopolitici, ecologici e delle connessioni fra questi, per la sua capacità però anche di proporre una sintesi politica e degli obiettivi concreti per allontanarsi dalla criticità, per introdurre correttivi, per cambiare rotta e darci un percorso di costruzione positiva, un percorso complesso e profondo, dato anche dalla capacità di Langer di coniugare temi storici e anche i conflitti storici, a cominciare da quello rosso-verde. Non ho visto e non vedo altri con la sua stessa capacità di tenere insieme e di trovare un percorso comune per le istanze di giustizia sociale, di solidarietà umana, di pari dignità degli esseri viventi. E qui Langer vedeva la traiettoria che stava allontanando il genere umano dal resto della natura e lanciava l'allarme, perché dalla nostra capacità di relazionarci con l'ambiente naturale, con gli altri animali, dipende in fondo la nostra stessa sopravvivenza. E nel contesto complessivo centrale era per Alex Langer la questione del rapporto squilibrato fra nord e sud del mondo, e quindi tenere insieme giustizia e ecologia, pane e libertà in questo esercizio di costruzione di una nuova sinistra, di una nuova sinistra verde, un esercizio che non è stato compreso, credo non sia stato compreso neanche da larga parte di quelli che si considerano seguaci di Langer, che magari hanno speso fiumi di inchiostro a celebrare se stessi parlando di Langer, ma questo è un altro capitolo. Io credo che sia importante invece proprio riascoltare Langer, per questo vi propongo questo piccolo estratto da una registrazione di un suo intervento che avvenne a Firenze negli anni 80 alla presentazione di un libro del noto ambientalista, del professor Enzo Tiezzi.
Questo è oggi, cioè, il modo di agire. Dopo di noi il diluvio è grosso modo il modo dominante di agire, produrre, consumare, scambiare, trasportare e mille altre cose ancora. Allora, le due riflessioni che io voglio porre a partire dal libro di Tiezzi, o le due affermazioni anzi che voglio fare, sono queste. Una, visto che abbiamo molto poco tempo, visto che quindi il tempo per... non dico fermare, ma perlomeno rallentare e tendenzialmente fermare questo processo è molto breve. Questa, secondo me, è una buona ragione per delle forti forzature in senso verde, cioè per impegnarsi molto in tante forme. Questo non vuol dire solo le liste verdi, sarebbe una cosa riduttiva, però abbiamo molto poco tempo e quindi bisogna sviluppare il massimo di sforzo per utilizzare il poco tempo, perlomeno per rallentare, per modificare il senso comune, vorrei dire. La seconda cosa, secondo me c'è bisogno per fare questo di una forza di protagonisti sociali che esprimano al massimo e senza compromessi l'autonomia, direi la radicalità di questo punto di vista, la irriducibilità di questo punto di vista, che rappresenti un punto di vista, diciamo così, anticrescita, lo dico proprio nel modo più semplificato e radicale possibile, come un punto di vista che dovrà poi certamente confrontarsi con tanti altri e in democrazia dovrà anche poi trovare compromessi, ma che abbia la capacità di esprimere questo con autonomia. Concludo con questo dicendo che non esistono, mi pare, protagonisti di questo punto di vista che abbiano degli interessi materiali dietro di sé, cioè chi dice questo in realtà cozza contro molti interessi materiali, molti interessi costituiti di ognuno di noi, anche dentro ognuno di noi. Credo che una battaglia verde, in un certo senso, come è stato detto recentemente in un documento delle liste verdi a Firenze, avrebbe come suoi reali protagonisti a volte gli animali, a volte i popoli che muoiono di fame, a volte i mari, i boschi, eccetera, e a volte soprattutto le generazioni non nate. Tutti questi non hanno voce in capitolo nel nostro sistema. Diciamo, come dare voce a questi che sarebbero i protagonisti materiali delle scelte? Io credo che non ci sia in questo caso la solita corrispondenza che conosciamo nel nostro sistema economico e politico tra interessi materiali e una capacità poi di rappresentarli sul tavolo della trattativa, del voto, del governo e così via. Questi interessi non hanno se non degli organi di coscienza, e questo è anche un limite oggettivo della possibilità di farli valere, questo lo so molto bene.
Questa settimana torniamo sul tema dei selvatici, che stanno subendo un forte attacco sia a livello locale che a livello nazionale. La conferenza Stato-Regioni, che si svolgerà a fine marzo, potrebbe decidere una deroga alla protezione del lupo. Ci sono state delle aperture in questo senso da parte del Comitato Paritetico sulla Biodiversità. Non è detta l'ultima parola, ma la preoccupazione è molto forte.
Sul tema abbiamo sentito Franco Ferroni del WWF nazionale.
Cioè la possibilità di applicare delle deroghe che sono previste dalle direttive comunitarie, che consentirebbero di abbattere legalmente fino a 60 lupi ogni anno nel nostro paese. Ora, il lupo in Italia, rispetto all'inizio degli anni 70, quando fu introdotto la norma che lo salvaguarda e che lo tutela, è sicuramente aumentato nel nostro paese. Siamo passati da un centinaio di esemplari a circa 1.000-1.500. Ora, noi riteniamo che l'introduzione della possibilità di abbattere legalmente 60 lupi sia un provvedimento inutile e dannoso. Inutile perché non risponde a quello che sarebbe l'obiettivo dichiarato, e cioè attenuare i conflitti con le attività zootecniche. Dannoso perché rischia di legittimare quel diffuso bracconaggio che oggi nel nostro paese causa ogni anno la morte di circa 300 lupi. Oggi a essere vulnerabili sono soprattutto i bovini, in parte gli ovini, che sono quasi sempre abbandonati a se stessi. Se questi animali al pascolo non sono adeguatamente custoditi, non vi sono cani da guardiania, non ci sono recinzioni adeguate che possono proteggerli dagli attacchi del lupo, non c'è da sorprendersi se ci sono dei danni. Questo è dimostrato anche dal fatto che dove si è intervenuti con delle tecniche di prevenzione adeguate, quindi recinzioni, guardiania, la presenza del pastore, i danni del lupo sono veramente ridotti al minimo. Va anche detto che dove il lupo ha una struttura della popolazione, una struttura familiare abbastanza stabile, tendenzialmente preferisce predare animali selvatici, quindi cinghiali e caprioli in particolare. È più facile che attacchi il bestiame domestico quando si tratta di animali giovani che tendono ad allontanarsi dal nucleo familiare e alla ricerca di compagni con cui costituire una famiglia. In questo caso lupi solitari tendono più facilmente ad attaccare il bestiame domestico, ed è uno dei motivi per cui riteniamo che l'abbattimento dei lupi rischia di essere addirittura controproducente rispetto all'entità dei danni.
Che cosa possiamo fare noi cittadini per difendere i lupi in questo momento?
andare sul sito internet del WWF Italia, www.wwf.it. In home page c'è una petizione che abbiamo lanciato ormai da una quindicina di giorni, che ha superato oggi già le 50.000 adesioni. È una petizione che presenteremo al Ministero dell'Ambiente e al Presidente della Conferenza delle Regioni, proprio per chiedere che il capitolo relativo all'applicazione delle deroghe, quindi la possibilità di abbattere legalmente il lupo, venga stralciato, perché è l'unico punto critico del piano.
Passiamo a parlare di cani, i pronipoti dei lupi. Sui social sta diventando virale la foto del dipendente di Green Hill in camice da lavoro che, mentre tiene in mano un cucciolo di beagle morto con il cervello fuori dalla calotta cranica e il cordone ombelicale ancora attaccato, con l'altra mano fa il dito medio rivolto a cane e fotocamera.
Si tratta della foto shock scelta dalla Lega Antivivisezione, la LAV, per ricordare cosa è accaduto dentro al lager di Montichiari a Brescia prima del blitz animalista e dell'intervento della magistratura che nel 2012 misero la parola fine alle attività dello stabilimento di Green Hill, che, lo ricordiamo, era un allevamento di cani destinato alla vivisezione. L'argomento è tornato attuale in quanto martedì 23 febbraio
a Brescia è uscita la sentenza del processo di appello ai responsabili dell'allevamento di Green Hill e per la seconda volta la Corte ha dato ragione all'accusa, quindi gli animalisti escono vittoriosi per la seconda volta dall'aula del Tribunale, un'aula nella quale si trovava anche Gianluca Felicetti, presidente della LAV, al quale abbiamo chiesto un commento.
Con questa sentenza, che non esitiamo a definire storica, la sentenza della Corte d'Appello, è stata confermata la tesi dell'accusa, quindi del pubblico ministero, delle parti civili che sono intervenute in questo processo contro un sistema che vedrà peraltro ancora il 9 marzo prossimo aprirsi un nuovo processo Green Hill, un Green Hill cosiddetto bis, contro non solo tre dipendenti per falsa testimonianza, ma anche contro due veterinari ASL accusati fra l'altro di non vigilanza, di non controllo e anche di falso. La sentenza d'appello dice in maniera inequivocabile che dentro Green Hill si sono compiuti dei reati contro gli animali, perché veniva negato fondamentalmente ai cani beagle di poter esercitare quelle che sono le loro caratteristiche ecologiche. Quindi anche un animale, seppure destinato purtroppo a essere utilizzato per la vivisezione, ha il diritto, nel momento in cui è fatto nascere, fatto crescere, di vedere rispettate anche le pur minime esigenze ecologiche.
Che tipo di atteggiamento hanno avuto le famiglie degli affidatari dei cani beagle di Green Hill in questa situazione? Le avete sentite presenti accanto a voi?
Le famiglie sono una buona parte raggruppate in una pagina Facebook, le famiglie dei beagles in affido. Queste sono state molto vicino alle battaglie sia prima nelle manifestazioni, sia nell'adozione dei cani e poi quella che era stata la dura battaglia legale al Tribunale di Brescia. Ovviamente è un mondo fatto di tante persone che si sono date da fare per salvare una o più vite di beagle, che molti di loro sono diventati poi anche attivisti per contro la vivisezione e per i diritti degli animali, tanto che diversi di loro ci daranno una mano nel fine settimana del 4-5 e poi del 11-13 di marzo per quella che sarà la nostra nuova campagna di raccolta firme, per fare in modo che l'Italia rispetti il divieto di sperimentazione di alcol, droga e tabacco, perché in Italia ancora si spendono soldi in gran parte pubblici in università per questo tipo di inutili, dannosi e crudeli esperimenti su animali, facendo quindi, dicevo, rispettare al Ministero della Salute questo che è un divieto che siamo riusciti a ottenere in una normativa 2 anni fa. Quindi si tratta di famiglie che, come dire, non hanno solo dato una casa sicura e affetto ad una vita animale di un cane, ma sono anche diventati partecipi del movimento di liberazione animale.